Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al libro dell'Apocalisse, o libro della Rivelazione, capitolo 14. Leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal sesto al tredicesimo. Dunque, così è scritto, vi ricordo che queste parole le scrisse Giovanni, che era sull'isola chiamata Patmo a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Così è scritto dunque. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione, tribù e lingua e popolo, e diceva con gran voce: temete Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta. E adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare, le fonti delle acque. Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione. E un terzo angelo tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira. E sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia, la sua immagine, chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti, che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Questa è una parte del libro dell'Apocalisse, del quale bisogna sempre ricordare che chi legge questo libro e coloro che ascoltano le parole di questa profezia e osservano le cose che sono scritte, sono beati. Infatti è scritto al capitolo 1, al versetto 3: beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e osservano le cose che sono scritte in essa, poiché il tempo è vicino. Dunque, voi che avete letto, o meglio, noi che abbiamo letto queste parole, noi che le ascoltiamo e serviamo le cose che sono scritte, noi siamo beati, felici, benedetti. Dunque, dice Giovanni che, diciamo, tra le cose che il Signore gli fece vedere, voi sapete che fu rapito in spirito, e Dio gli fece vedere molte cose. Dunque, tra le cose che lui vide un angelo che volava in mezzo al cielo. E questo angelo di Dio, naturalmente, recava l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione, tribù e lingua e popolo. Dunque, tra le cose che devono avvenire prima della venuta di Cristo Gesù e del nostro adunamento con lui, c'è pure questa predicazione. C'è questa predicazione che è particolare perché verrà compiuta da un angelo di Dio. Da un angelo di Dio che volerà in mezzo al cielo. Infatti, questo angelo recherà l'Evangelo eterno per annunziarlo per annunziarlo a quelli che abitano sulla faccia della terra. Dunque, innanzitutto considerate questo, che gli angeli sono degli spiriti che sono agli ordini di Dio ed eseguono quello che il Dio comanda loro di fare. Infatti, in un salmo, leggiamo quanto segue. Leggiamo nel Salmo 103 queste parole, al versetto 20. Benedite l'Eterno, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che gli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Quindi, quando noi leggiamo nella Sacra Scrittura di un angelo di Dio che ha detto o fatto determinate cose, o che dirà o farà determinate cose, noi dobbiamo sempre considerare che quell'angelo ha eseguito un ordine di Dio o eseguirà un ordine di Dio, perché gli angeli di Dio fanno ciò che Dio dice, ubbidiscono alla voce della parola di Dio. Dunque, questo angelo di Dio annunzierà l'Evangelo eterno. Ora, innanzitutto, consideriamo appunto che cosa annunzierà. L'Evangelo eterno. Ora, l'Evangelo che cos'è? L'Evangelo è un messaggio unico, ed è la buona novella che Gesù è il Cristo o Messia, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo e che non solo lo annunziava lui, lo annunziavano anche gli altri apostoli, perché esiste un Vangelo solo, non è che esistono più Vangeli. Esiste un unico Vangelo. E appunto questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo, peraltro, ricordò ai santi di Corinto, perché gli ricordò l'Evangelo che lui gli aveva annunziato e nel quale i Corinti avevano creduto ed erano stati salvati. Quindi, per quanto riguarda il messaggio che recherà questo angelo di Dio e che annunzierà a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo, bisogna dire con ogni franchezza che si tratterà dello stesso Evangelo che annunziavano gli apostoli di Cristo Gesù, sia ai giudei che ai gentili, nel primo secolo dopo Cristo. Questo è l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Dunque, l'Evangelo eterno non sarà un altro Evangelo, anche perché dobbiamo ricordarci che coloro che annunziano un altro Evangelo sono anatema, cioè sono maledetti. Vi ricordate che cosa disse l'Apostolo Paolo ai santi della Galazia? Tra i quali si erano insinuati alcuni che volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ascoltate che cosa gli dice la sua epistola ai Galati, il capitolo 1, versetto 8, dice: ma quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Quindi è evidente che questo angelo che annunzierà l'Evangelo, l'Evangelo eterno, non potrà annunziare e non annunzierà un Vangelo diverso, altrimenti lo dovremmo dichiarare anatema, ma anatema quell'angelo non è, perché quell'angelo annunzia lo stesso, annunzierà lo stesso Evangelo che annunziavano gli apostoli. E dunque, fratelli del Signore, questa predicazione è molto importante, questa predicazione dell'Evangelo, perché sarà compiuta da un angelo di Dio. Ora, avete notato naturalmente che l'Evangelo è chiamato eterno, eterno. Perché è chiamato eterno? Perché l'Evangelo è la parola di Dio e la parola di Dio è eterna, perché permane in eterno. Ascoltate che cosa dice l'apostolo Pietro. Dice: siete stati rigenerati, capitolo 1 della sua prima epistola, a partire dal versetto 23. Siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria come il fior dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Notate come la parola del Vangelo, perché l'Evangelo è la buona novella, è definita la parola del Signore. E viene detto, citando un versetto del libro del profeta Isaia, che permane in eterno. Per quello l'Evangelo è definito eterno. L'Evangelo è definito l'Evangelo della gloria del beato Dio, è definito l'Evangelo di Cristo, è definito l'Evangelo di Dio, è definito l'Evangelo della vostra salvazione, è definito l'Evangelo della grazia, è definito l'Evangelo della pace ed è anche definito, vedete, l'Evangelo eterno. E questo naturalmente è molto importante, perché questo aggettivo sta a indicare che veramente non passerà mai. Gesù disse: le mie parole non passeranno. L'ha detto Gesù, e quindi noi ci crediamo. Dunque, l'Evangelo eterno sarà annunziato da questo angelo a quelli che abitano sulla terra, e ad ogni nazione, tribù e lingua e popolo. Allora, adesso vediamo appunto di dire qualcosa sui destinatari di questo annunzio. Allora, la scrittura li definisce quelli che abitano sulla terra e ogni nazione e tribù e lingua e popolo. Praticamente tutti quelli che saranno sulla faccia della terra in quel momento, in quel momento storico, riceveranno la predicazione dell'Evangelo eterno da parte di questo angelo. Ora, da notare che tra quelli che appunto riceveranno questa predicazione non ci sono quelli che abitano nel cielo, perché voi sapete che esistono gli abitanti della terra, ma esistono anche gli abitanti del cielo, perché il cielo è abitato, fratelli del Signore, non è che il cielo è disabitato, eh? Allora, come è abitata la terra, è abitato anche il cielo. Beh, noi lo sappiamo benissimo. Nel cielo, per esempio, ci sono gli angeli, ci sono appunto i santi dell'Altissimo. E poi, tra coloro che riceveranno questa predicazione, riceveranno nel senso che ascolteranno questa predicazione, non ci sono neppure quelli che sono discesi nel soggiorno dei morti, perché esiste appunto questo luogo di tormento nel cuore della terra chiamato Hades, dove stanno coloro che sono morti nei loro peccati e vi sono discesi, dove quindi sono tormentati perché là arde il fuoco. Allora, tra coloro che saranno sulla terra in quel momento ci saranno anche i santi dell'Altissimo. E E quindi anche loro ascolteranno l'annuncio dell'Evangelo eterno, nel quale naturalmente i santi credono, e mediante il quale i santi sono salvati. Quindi considerate un po' voi, tutti coloro che hanno creduto nell'Evangelo e che saranno in quel momento sulla faccia della terra, nel sentire quell'annuncio saranno grandemente incoraggiati, saranno grandemente consolati, perché sentiranno l'Evangelo annunziato per bocca di un angelo di Dio. E naturalmente loro saranno grandemente consolati in un periodo particolare per la Chiesa. È il periodo in cui appunto sulla terra ci saranno la bestia e il falso profeta, che perseguiteranno a morte i santi dell'Altissimo. Infatti, considerate che avete notato che cosa dice quel terzo angelo che tenne dietro ai due? Dirà con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine, ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Ora, queste parole, diciamo, che saranno proferite a gran voce da questo angelo, naturalmente fanno capire che in quel momento sulla terra ci saranno la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra. Allora, la bestia che sale dal mare sarà l'anticristo, no? L'uomo del peccato, l'empio, mentre la bestia che sale dalla terra sarà il falso profeta, del quale è interessante quello che dice Giovanni nel capitolo 13 dell'Apocalisse, al capitolo 13, dal versetto 14: e seduceva quelli che abitavano sulla terra, coi segni che le era dato di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non che avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è il numero d'uomo e il suo numero è 666. Quindi praticamente coloro che in quel periodo non adoreranno l'immagine della bestia saranno uccisi. E quindi, siccome che noi sappiamo che i santi dell'Altissimo saranno praticamente messi alla prova, messi alla prova per mezzo appunto dell'Anticristo, e i santi dell'Altissimo si rifiuteranno di adorare l'immagine della bestia, e quindi appunto saranno uccisi, ma non saranno uccisi tutti, ricordatevelo, perché alla venuta del Signore poi ci saranno naturalmente i santi viventi, ancora viventi. Quindi è vero che è scritto che alla bestia che sale dal mare le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, ma è altresì vero che comunque sia ci saranno dei santi sulla terra viventi quando Gesù apparirà dal cielo. Quindi capite che in quel periodo quella predicazione sarà di grande consolazione ai santi del Signore in mezzo alle loro afflizioni. E non solo una grande consolazione, ma anche un incoraggiamento ad andare avanti, a perseverare nella fede, no? fino alla fine, perché voi sapete, la scrittura dice, chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E poi ricordatevi di quello che dice Gesù, sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Dunque, bisogna anche sottolineare un'altra cosa, che benché l'Evangelo sarà annunziato agli abitanti della terra da un angelo di Dio, non tutti gli abitanti della terra crederanno nell'Evangelo per essere salvati. E questo noi sappiamo il perché. Perché noi sappiamo che è scritto al capitolo 13, al versetto 8, tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno. Ora considerate questo, che l'Evangelo, diciamo, sarà predicato agli abitanti della terra da un angelo di Dio. Ebbene, coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, non crederanno nell'Evangelo per essere salvati. Pensate, anche davanti a una predicazione dell'Evangelo fatta da un angelo di Dio, che appunto volerà in mezzo al cielo, come dice la scrittura. E questo naturalmente ci fa riflettere sul fatto che solamente coloro che sono scritti, i cui nomi sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo, possono credere e potranno credere, perché è certo che in questo periodo diciamo ci saranno coloro che crederanno nell'Evangelo. Però da notare che tutti coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo non crederanno, perché questi adoreranno la bestia. Cioè, rendiamoci conto di questo, fratelli, ecco perché il proponimento dell'elezione di Dio è molto importante, perché il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende dalla volontà di colui che chiama e non dalle opere, diciamo, ci fa capire che non possono credere tutti coloro che ascoltano l'Evangelo, ma possono credere solamente coloro che sono ordinati a vita eterna. Ecco perché è scritto tutti coloro che erano ordinati a vita eterna credettero nel libro degli Atti degli Apostoli. Mentre non potranno credere coloro che non sono ordinati a vita eterna. Allora, facciamo degli esempi pratici. Allora, ho detto che quelli i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, appunto la Bibbia dice che adoreranno la bestia. Ma ditemi, ma la bestia e il falso profeta, che appunto saranno sulla terra, ascolteranno anche loro, no? L'Evangelo eterno, però non crederanno. Non crederanno perché non potranno credere, perché loro non sono ordinati a vita eterna. I loro nomi, cioè il nome della bestia, il nome del falso profeta, non sono scritti nel libro della vita. Questi due uomini malvagi sono dei vasi d'ira preparati per la perdizione, che naturalmente fanno parte del piano di Dio, perché voi sapete che Dio usa anche i malvagi per adempiere i suoi disegni. Dalla Genesi all'Apocalisse, diciamo, ci sono tante storie in cui appunto vediamo come la mano di Dio usò degli uomini malvagi per adempiere i suoi disegni. Basta considerare la storia di Gesù di Nazareth. Non è forse vero che il Dio usò uomini iniqui, uomini malvagi, per appunto far sì che Gesù, il Messia, morisse per i nostri peccati affinché si adempissero le scritture? Considerate Erode, Ponzio Pilato, il popolo di Israele, i gentili, non si riunirono tutti assieme contro l'Eterno e contro il suo unto? Non fecero forse a Gesù tutte le cose che la mano del Signore aveva innanzi determinato che appunto fossero fatte? E dunque, fratelli del Signore, ricordiamoci sempre di questo, che il Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio, per il dì della sventura. Quindi il Dio si usa degli empi per adempiere i suoi disegni. Allora, considerate che sulla terra, in quel periodo poi, ci saranno dei giudizi terribili del Signore. E a conferma che coloro che non sono ordinati a vita eterna non possono credere, c'è il fatto che quando poi il Signore riverserà tramite alcuni suoi angeli, precisamente sette, le sette coppe dell'ira di Dio sulla terra, cioè, guardate che cosa c'è scritto. C'è scritto, capitolo 16, dice: gli uomini furono arsi, versetto 9, dal gran calore, bestemmiarono il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe e non si ravvidero per dargli gloria. Che cosa appunto ci dice questo versetto? Che appunto coloro che non sono ordinati a vita eterna non si possono ravvedere, non possono credere nell'Evangelo. E anche al versetto 11: bestemmiarono l'Iddio del cielo a motivo dei loro dolori e delle loro ulcere, non si ravvidero delle loro opere. Cioè, praticamente loro riconosceranno, tutti costoro riconosceranno che è Dio che manderà questi giudizi su di loro e non madre natura, come oggi viene detto in certe chiese. Ti parlano di madre natura, invece di parlarti di Dio, del creatore, ti parlano di madre natura, no? Come se, perché loro credono in madre natura, come credono anche nella Dea Fortuna, credono che madre natura mandi fulmini, mandi terremoti, la siccità, è assurdo, no? Parlano come i pagani, tanti che si dicono cristiani. Ebbene, guardate, questi abitanti, gli abitanti della terra che bestemmiarono il Dio, perché lo bestemmiarono? Perché riconosceranno che il Dio li castiga. Li castiga, sì, sì. Ma guardate che Faraone e gli egiziani, benché, diciamo, furono induriti da Dio, guardate che riconobbero che praticamente il Dio combatteva contro di loro. Loro riconobbero che i giudizi sull'Egitto furono mandati da Dio. E come? Però non si convertirono. Perché non si convertirono? Perché erano dei vasi d'ira preparati per la perdizione. E così anche costoro che bestemmieranno l'Iddio del cielo, quando il Dio appunto colpirà il mondo degli empi con queste sette coppe dell'ira di Dio, anche costoro non potranno ravvedersi, non potranno credere, perché Dio appunto non gli darà né di ravvedersi né di credere, essendo costoro vasi d'ira preparati per la perdizione. Costoro adoreranno la bestia, e quindi se adoreranno la bestia saranno poi diciamo, gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Quindi vedete, studiando appunto questo periodo che ancora deve avvenire, impariamo parecchie cose. C'è un'altra cosa anche da tenere presente, che ci saranno anche coloro che apostateranno dalla fede prima della venuta di Gesù, perché voi sapete che Paolo ai santi di Tessalonica, che praticamente in mezzo ai quali c'erano alcuni che davano il giorno del Signore per imminente. Allora, lui che cosa gli scrisse Paolo per fargli capire che il giorno del Signore, o meglio, per ricordargli che il giorno del Signore non era imminente, come sostenevano alcuni, gli dice queste parole. Or fratelli, circa la venuta, secondo la seconda Tessalonicesi, seconda epistola. Or fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Quindi, prima della venuta del Signore Gesù e il nostro adunamento con Lui, si devono verificare questi, diciamo, due eventi. L'apostasia è la manifestazione dell'uomo del peccato, o della bestia praticamente che sale dal mare, di cui si parla al capitolo 13 dell'Apocalisse. Allora, riflettete, dato che è così, è evidente che prima della venuta di Gesù sulla terra ci saranno gli apostati. Gli apostati, cioè coloro che hanno apostatato dalla fede, che hanno abbandonato la fede. Che cosa significa? Che costoro per un periodo di tempo avevano creduto nell'Evangelo, poi si erano tirati indietro a loro perdizione. Avevano abbandonato la fede. Allora ci saranno apostati. Ebbene, anche gli apostati che saranno in quel momento vivi sulla terra, che abiteranno sulla terra, ascolteranno l'Evangelo eterno predicato da questo angelo. Però rimarranno apostati. Rimarranno apostati. Perché? Perché costoro avranno commesso il peccato che mena a morte. E di costoro viene detto che è impossibile rinnovarli, questo è scritto nel capitolo 6 dell'epistola agli ebrei, dice così: è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quindi costoro non si ravvederanno, gli apostati sì, non si ravvederanno. Quindi quelli che devono apostatare apostateranno, e quelli che avranno apostatato poi se ne andranno in perdizione. Benché sentiranno l'Evangelo eterno annunziato da questo angelo di Dio, se ne andranno in perdizione, persisteranno nella loro durezza di cuore, persisteranno nella loro apostasia, e naturalmente se ne andranno in perdizione. Poi da notare che quando avverrà questa un'altra cosa, quando avverrà la predicazione dell'Evangelo eterno da parte di questo angelo di Dio, sulla terra ci saranno anche il diavolo e i suoi angeli. Perché diciamo questo? Perché al capitolo 12 si parla di una battaglia molto importante che ci sarà in cielo, badate bene, in cielo, perché sì, certamente la Bibbia parla di battaglie che si terranno sulla terra, però questa battaglia si terrà in cielo. Guardate che cosa c'è scritto, capitolo 12 dell'Apocalisse, dal versetto 7. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati gli angeli suoi. Ed io udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno dell'Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte, ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza. e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non avere che breve tempo. E dunque, fratelli nel Signore, vedete, anche il diavolo e i suoi angeli ascolterà, perché saranno sulla terra, ascolteranno la predicazione dell'Evangelo eterno fatto da questo angelo. Naturalmente noi sappiamo che il diavolo e i suoi angeli poi saranno gettati a suo tempo nel fuoco eterno. Infatti il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. Quindi ascolteranno l'Evangelo eterno e rimarranno quello che sono. Allora, poi c'è appunto un'altra cosa da esaminare, che noi quando leggiamo di questa predicazione fatta da questo angelo di Dio a quelli che abitano sulla terra, poi ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo, dobbiamo sempre ricordarci e collegare questa cosa con le parole di Gesù. Quale parole di Gesù? Quelle che sono scritte al capitolo 24 di Matteo. Ascoltate che cosa disse Gesù ai suoi discepoli, capitolo 24, versetto 14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Quando verrà dunque la fine? Verrà quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo. Per quale ragione deve essere predicato per tutto il mondo? Onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Perché tutti devono ascoltare l'Evangelo. Allora, in quel periodo, quando questo angelo annunzierà agli abitanti della terra l'Evangelo eterno, è chiaro che questa predicazione raggiungerà tutto il mondo. E allora la fine sarà imminente, ovvio. Non è così, fratelli nel Signore? Ma certo che è così. Dunque, questo annunzio dell'Evangelo eterno da parte di questo angelo di Dio riveste una grande importanza nel piano che Dio ha formato in se stesso avanti in sé i secoli. Poi dobbiamo considerare un'altra cosa, che mediante la predicazione dell'Evangelo eterno fatto da questo angelo entrerà la pienezza dei gentili, ossia sarà completo il numero dei gentili. I gentili sono coloro che non sono ebrei di nascita, che devono credere nell'Evangelo. Perché tutti quei gentili ordinati a vita eterna che ancora non avranno udito l'Evangelo, lo udiranno proprio dalla bocca di questo angelo di Dio che volerà in mezzo al cielo, e quindi crederanno. Vedete dunque, fratelli nel Signore, come il piano di Dio è un piano perfetto, nonché meraviglioso. E nessuno può obiettare alcunché a Dio, nel senso, nessuno lo può criticare. Perché che facciamo? Gli diremo forse al Signore: Signore, hai fatto. Finché in quest'altra maniera così non sia. Ma chi siamo noi? Ma chi siamo noi che ci mettiamo a dire a Dio quello che deve fare, quello che non deve fare o come deve fare le cose? Ma noi siamo nulla. Quindi vedete, fratelli, è qualcosa di meraviglioso leggere come il Dio opera tutte le cose in accordo con la sua volontà. E quando mettiamo assieme, diciamo, tutte le parti di questo disegno, piano che lui ha formato, non possiamo che riconoscere la grandezza di Dio, la sua sapienza. Che sapienza che possiede il Signore. Vedete, noi parliamo di cose che ancora devono avvenire. In questo caso, ma appunto sono cose che Dio ha innanzi determinato. Non è che sono state innanzi determinate queste cose da uomini, no? Sono tutte cose innanzi determinate da Dio. Un po' come, facciamo un esempio, tutte le cose che avvennero a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nei giorni della sua carne, sono tutte cose che la mano di Dio aveva innanzi determinato che avvenissero. E sono avvenute esattamente come Dio le aveva innanzi determinate e come le aveva preannunziate per bocca dei suoi santi profeti. Ebbene, fratelli del Signore, tutte le cose che ancora devono avvenire avverranno come Dio ha innanzi determinato. E quando poi avverranno, allora diciamo, tutti diranno, ecco, è avvenuto come Dio aveva innanzi stabilito, perché Dio molto tempo prima predice le cose non ancora avvenute. Infatti il Signore delle cose che Lui predice ne parla come se fossero già avvenute, ma perché Egli è Dio. Non c'è nessuno che può impedire a Dio di eseguire la sua volontà. Quindi quando noi leggiamo il libro dell'Apocalisse, adesso mi sono concentrato su questa parte, ma noi possiamo leggere tutto quello che diciamo è scritto nell'Apocalisse, che ancora deve tutte le cose che ancora devono avvenire, che sono scritte nell'Apocalisse, noi ci dobbiamo rendere conto, fratelli, che le cose avverranno esattamente come sono scritte. E vi metto in guardia, state attenti a quelli che allegorizzano parti del libro dell'Apocalisse, che appunto non vanno allegorizzate nella maniera più assoluta. Guardate che ci sono veramente false dottrine, ma veramente in grande quantità, che praticamente si basano su versetti scritti nel libro dell'Apocalisse, che si riferiscono a eventi che ancora devono avvenire, però costoro ne parlano come di eventi che sono già avvenuti, o gli danno delle interpretazioni allegoriche. Per cui il senso letterale di quello che è scritto è annullato, e quindi coloro che accettano queste interpretazioni fasulle poi pensano che quelle cose che leggono non devono avvenire. Capite? Quindi state molto attenti, perché molti allegorizzano cose che non vanno allegorizzate. Ora, io non sono contro, diciamo, l'allegorizzare, perché nella scrittura si parla di allegorie, però state attenti a coloro che allegorizzano tutto, che quindi allegorizzano anche cose che non vanno allegorizzate. Vi faccio un esempio. È chiaro che coloro che allegorizzano Adamo ed Eva dicendo che sono due personaggi allegorici, Adamo ed Eva, quindi praticamente rappresentano l'umanità, ma effettivamente sono dei simboli. È evidente che ci stanno dicendo una menzogna, perché Adamo ed Eva sono realmente, realmente esistiti. Ma vi ho fatto un esempio tra i tanti, ma vi potrei parlare veramente di tante altre allegorie. Facciamo un altro esempio, magari più vicino a noi da un certo punto di vista, per esempio la Nuova Gerusalemme di cui si parla nell'Apocalisse. Beh, ci sono, diciamo, denominazioni evangeliche che non credono che sia una città reale. No, loro dicono che è un'allegoria, rappresenta qualcosa, ma non è una città d'oro puro e così via, quadrangolare, con quelle misure che sono descritte nell'Apocalisse e così via. Capite? Per esempio, l'Assemblea di Dio in Italia, ufficialmente, diciamo, credono che la Nuova Gerusalemme sia una città simbolica. Qualcuno potrebbe rimanere scandalizzato, meravigliato, ma io, diciamo, dico le cose perché le so, non mi invento assolutamente nulla. Capite che cosa significa? Capite che cosa significa? Che la santa città, la città celeste, il cui architetto e costruttore è Dio, che ha i veri fondamenti, ormai è stata trasformata in un'allegoria, in qualcosa di simbolico da tanti. Ma assolutamente invece la Nuova Gerusalemme è una città reale, meravigliosa, che poi, diciamo, a suo tempo scenderà dal cielo. E allora, fratelli, state molto attenti, perché il libro dell'Apocalisse è un libro particolare, beato chi legge, sì, però beati sicuramente non sono coloro che leggono e allegorizzano quello che non deve essere allegorizzato. Ma vi faccio un altro esempio. Per esempio, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo di cui si parla nell'Apocalisse. Voi sapete che è un luogo di tormento reale nel quale saranno gettati a suo tempo i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, idolatri e tutti i bugiardi. La scrittura lo dice. Ebbene, molti non credono che esista veramente, ma ritengono che sia anche questo una allegoria. Lo stagno ardente di fuoco rappresenta qualcosa, capite? No, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo è il fuoco eterno, è la Genna dove saranno gettati coloro i cui nomi non saranno trovati scritti nel libro della vita. Questo è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi per quello ho voluto mettervi in guardia da coloro che allegorizzano cose o personaggi che non vanno assolutamente allegorizzate. Quindi, fratelli nel Signore, considerate anche questo quando diciamo leggete il libro dell'Apocalisse, cioè considerate l'importanza della predicazione dell'Evangelo eterno che sarà fatto da questo angelo di Dio. E che il Signore vi benedica, che il Signore vi fortifichi, che il Signore vi sostenga, che il Signore continui a darvi intendimento, perché le scritture si intendono grazie all'intendimento che viene dall'alto, cioè che procede dal Dio vivente e vero. E perseverate nella fede, nell'Evangelo eterno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.